Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Consideriamo come proprio l'Eucarestia prolunga l'efficacia dell'offerta di Gesù per il perdono di tutti i peccati, ogni giorno, continuamente, l'atto del Signore Gesù ottiene la misericordia, il perdono per tutto il mondo.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 7, versetto 53, fino al capitolo 8, versetto 11. Ciascuno tornò a casa sua. Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio, e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanche io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più».
Parola del Signore.
Il racconto del Vangelo si interrompe con questo brano. Difatti, se noi andiamo poi al versetto 12 del capitolo 8, vediamo che c'è una connessione molto precisa, e difatti tutta la tradizione manoscritta segnala che questo brano non appartiene al Vangelo di Giovanni. Ci sarà certamente un motivo per cui è stato messo qui, ma non tutti lo mettono qui, altri lo mettono nel Vangelo di Luca. Tutti i codici più antichi non hanno questo testo, i padri greci non lo commentano mai fino al XII secolo, sono notizie che si possono ricavare anche dalle note, ecco, quindi è un brano diverso che va forse commentato in se stesso. Vediamo insieme il suo significato, peraltro alquanto vicino all'insegnamento di Gesù in altri brani del Vangelo, soprattutto nei sinottici.
La questione che pongono, viene detto che è posta per accusarlo, ed è posta con riferimento a questa donna, non c'è l'uomo, pur essendo stato una sorpresa, essere stato in flagranza. Insomma, ci sono alcuni elementi che sembrano inquinare tutto il quadro, la motivazione per cui traggono Gesù, forse appunto un occhio diverso verso la donna, verso l'uomo. Ma io mi sono però fermato su un altro aspetto, che è il perché in fondo Gesù, cosa voglia insegnare Gesù con questa risposta. Perché in ogni maniera è vero che nella legge c'è questo comando, ci sono una serie di cose che in Israele non si devono fare, e tra queste anche l'adulterio Dice il testo del Levitico, al capitolo 20, osserverete tutte le mie leggi e tutte le mie prescrizioni, le metterete in pratica. Subito lo dice al termine della parte legata alle colpe anche di adulterio, non seguirete le usanze delle nazioni. E poi ancora più avanti, io il Signore vostro Dio vi ho separati dagli altri popoli, sarete santi per me, eccetera. Insomma, mi pareva che il senso della legislazione fosse quello di creare un argine per tenere fuori il peccato da Israele. Israele deve espellere il peccato dal suo interno, deve riuscire a tenersi separato e non diventare come le nazioni. Se diventerà come le nazioni, anche lui perderà, sarà scacciato dalla terra. E allora, in questo quadro di una legislazione che vuole tenere fuori il peccato, mi sembra che la risposta di Gesù, chi di voi è senza peccato, scagli la pietra, dica che, ecco, se si è in questa condizione, diciamo così, allora la punizione tiene il peccato fuori, ma se uno il peccato l'ha già fatto entrare, è come se la legge fosse svuotata. Io capirei così, che ci sia un insegnamento che non viene contraddetta la legge, ma viene svelato che se ormai siete tutti commisti al peccato, cosa ve la prendete con questa donna? E poi dopo, al termine, si vede che Gesù la giudica peccatrice, non è che non riconosca che c'è un problema, però va ad ora in poi non peccare più, mostra una via di redenzione dal peccato, ecco, di esclusione dal peccato ulteriore.
Ma è un brano che stamattina, leggendolo, mi ha molto commosso, non so perché, ma cioè adesso mi spiego. Al versetto 6 dice: questo dicevano per metterlo alla prova, perché potessero accusarlo. Categorin. Allora mi sembra veramente che il grande, colui che è posto in giudizio, che è sotto accusa, sia lui, il primo, insomma, perché tutto è fatto in funzione di lui, lo stanno per arrestare e quindi lo mettono ulteriormente alla prova sulla legge e su come egli si pone di fronte alla legge, e quindi ovviamente è un capo d'accusa. E questa cosa che Gesù si china per terra e scrive col dito, questa cosa veramente mi ha, chissà quante interpretazioni, vabbè, questo si sa che tutti si sono, vabbè, ce ne sono tantissime, però stamattina per caso mi è venuto in mente, perché oltretutto qui si dice che sale sul monte. Allora mi era venuto in mente quando Dio scrive col suo dito le 10 parole sulle tavole. E nel Deuteronomio, al capitolo 9, mi pare, e dice appunto le tavole scritte col dito di Dio. E quindi qui mi sembra il fatto che in questo atteggiamento così umile del Signore, che scrive per terra col suo dito, in qualche modo voglia esprimere, rivelare in qualche modo il nuovo, tra virgolette, perché non è nuovo, è sempre lui, legislatore. E il legislatore che scrive, o perlomeno che rivela nella legge, la sua grande misericordia. E quindi mi sembra che sia appunto questo abbassarsi, e come diceva Giovanni, prelude ovviamente alla sua umiliazione, alla sua grande umiliazione che riscatta dal peccato.
Anch'io avevo guardato questo testo e poi avevo del Deuteronomio al capitolo 9, versetto 10, perché è molto è molto suggestivo, e Mosè dice proprio così: tu ci hai dato le due tavole della legge scritte col dito di Dio quando dal monte alto, dal monte santo, quindi è un eco molto facile. Ma avevo guardato anche il libro della Sapienza, in particolare il capitolo 12, in cui è molto sottolineato che la forza, la potenza di Dio è proprio quella nel rendere una giustizia molto diversa dall'uomo, ed è proprio perché è forte, potente, che giudica con mitezza, dice il capitolo 12, padrone della tua forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, e hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e che dopo i peccati tu concedi il pentimento. E mi sembrava che già il libro della Sapienza aprisse molto a questa sentenza che il Signore dà, che è una sentenza di assoluzione da un lato nei confronti, io credo, anche di chi in quel momento era lì davanti a lui per accusarlo, perché mi sembra che rivelando a loro che anche loro sono peccatori, è la stessa misericordia che viene usata a loro e anche alla donna a cui viene perdonato e indicato una via nuova, una via senza peccato da percorrere. Ma anche a me sembrava molto forte questa parola che Gesù dice: nessuno ti ha condannata, neppure io ti condanno, perché questo verbo in tutto il Vangelo è usato principalmente nella passione per la condanna di Gesù. È lui che viene condannato, non condanna, perché poi è lui che assume il peccato. Cioè il peccato è una cosa che comunque separa da Dio, comunque genera la morte, ma è Gesù che la prende su di sé. Una cosa che poi mi è molto piaciuta è che questo dito con cui Gesù scrive sulla terra, qua dice, e sembra una citazione di Geremia 17:13: o speranza di Israele, quanti ti abbandonano resteranno confusi, quanti si allontanano da te saranno scritti nella polvere, perché hanno abbandonato il Signore, fonte di acqua viva. Ma nel Vangelo di Luca Gesù dice che è venuto col dito di Dio per scacciare i demoni, e mi sembrava molto bella questa cosa.
Mi sembrava che questo racconto, che appunto si dice che non faceva parte di Giovanni, mi sembra invece che sia stato messo proprio al centro, cioè alla fine del capitolo settimo e all'inizio dell'ottavo, perché mi sembrava che fosse anche emerso il discorso del giudizio. Infatti al capitolo settimo, che abbiamo appena finito, al versetto 24, Gesù raccomanda: non giudicate secondo l'apparenza, ma secondo giustizia. E poi più avanti, al capitolo ottavo, 15, dice: voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. Sembrava che fosse anche questo, c'è il centro di... E anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché c'è il Padre con me che giudica. Quindi, ecco, raccolto, è chiaro che il punto centrale appunto è questo: neppure io ti condanno. Ecco, perché il Figlio è venuto non per condannare il mondo, ma per salvarlo. anche nemmeno gli accusatori sono, in un certo senso sono accusati, perché li rimanda alla loro coscienza e l'effetto è immediato, infatti gettano le pietre e se ne vanno, quindi anche loro in un certo senso sono giudicati secondo misericordia in un certo senso. Quindi Gesù mi pare che non critica la legge, però ecco, dice che la sua missione è quella non di condannare ma di perdonare, e questa assoluzione che dà alla donna però diventa un impegno, ecco questo, no? Vai e non peccare più.
A me hanno colpito immediatamente due aspetti. Il primo è che mentre tutti se ne vanno, ciascuno alla sua casa, lui si avvia invece al Monte degli Ulivi e poi al Tempio a insegnare. E questo fa intendere che la casa di Gesù sia il Tempio, e la sua occupazione principale, l'insegnamento. E la seconda è che per dire quello che dice, sia agli scribi e ai farisei che alla donna, all'adultera, Gesù si alza in piedi, lo si dice due volte, e questo fa pensare all'ultimo giorno della festa di Sukkot, quando lui si alza in piedi e dice: chi ha sete venga a me e beva, del versetto 37, nell'ultimo giorno della festa.
Io mi ho fermata sul neanche io ti condanno, insomma una piccolissima,
non ti condanno,
neanche io ti condanno, perché a me viene da pensare, quando mi viene quasi da giudicare, e mi viene da pensare: il Signore non ha condannato, io non è che posso condannare. Però mi ha stupito qua, perché il Signore prima lascia che se ne vadano tutti i farisei, cioè alla fine dice: neanch'io ti condanno, però dopo tutti. Alla fine lui si tiene.
Alla fine?
Alla fine si pone, cioè prima lascia che se ne vadano tutti. Poi alla fine dice: neanch'io ti condanno, però forse perché noi siamo dopo, cioè dopo che tutto questo è già avvenuto, no? E quindi a me fa un po' strano, perché mi verrebbe da dire: prima c'è quello che dice il Signore, poi dopo veniamo noi, invece lui lascia che prima vadano i farisei, che se ne vada loro, e poi dice: neanch'io ti condanno alla fine.
Questo mi sembra un punto. Uno dei punti interessanti, no? Diceva adesso Maddalena, questo è un brano, come molti hanno mostrato oggi, completamente avulso dalla tradizione giudaica. Non è solo il fatto che non c'è l'uomo, questo è un primo punto, ci sono tanti altri elementi che non si spiegano, ma se una donna è presa in flagrante adulterio, si va in tribunale, ci vuole un giudizio. Mica si può prendere una donna e lapidarla perché è stata presa in flagrante adulterio. La giurisprudenza giudaica non lo permetterebbe mai, perché bisogna vedere prima se quei due sono stati avvertiti, cioè non era difficilissimo arrivare a una condanna capitale, era praticamente impossibile. Tanto per dire, Maria, se Giuseppe ha fatto un divorzio, Giuseppe voleva fare un divorzio, no? Segreto significa un divorzio, no? Con testimoni, però senza la denuncia al tribunale. Se avesse denunziato Maria al tribunale anche per discolparsi, Maria non avrebbe rischiato di essere uccisa. No, cosa così non si faceva. Quindi non è solo questo è un elemento principale. È stato un brano probabilmente molto tardo, perché non c'è in tutti i codici più importanti, non esiste. E le versioni antiche non lo traducono, non ce l'hanno proprio, e quindi e nella tradizione occidentale è un brano certamente molto antico, però con queste osservazioni, cioè che non è un brano che appartiene alle tradizioni originali del Vangelo, questo è evidente, e dall'altro è un brano avulso dal contesto giudaico, perché è completamente estraneo alla tradizione orale, e non basta la legge scritta da Mosè, che è la condanna capitale, non basta. Tutte le leggi della condanna capitale prevedono il tribunale e l'indagine. Sono tutte leggi per i tribunali, quelle non sono leggi che uno può applicare. Al contrario, servono proprio per non per evitare ogni vendetta, ogni applicazione diretta. Quindi, insomma, è una cosa che questa si può molto facilmente osservare, il che aiuta, io penso, tutte queste ad interpretarlo nel senso anche che alcuni hanno suggerito, cioè che qui la cosa c'è, io lo sento molto vicino, per esempio, a Matteo 7, non giudicate per non essere giudicati. Mi diceva adesso Maddalena, perché c'è questa scena in cui, perché lo porterebbero da Gesù? Mica Gesù può dire vai a casa, cioè vuol dire, se ci fosse, non è mica un tribunale questo, se ci fosse, né la donna è già stata condannata, se Gesù può dire vai a casa, significa che non c'è tribunale, non c'è. No, il significato non riguarda tanto la legge, riguarda Gesù e riguarda e secondo me il primo punto, come diceva Maddalena, è che ciascuno deve sentire il giudizio di Dio su di sé prima di andare a condannare gli altri. Questo può essere uno, è un testo misterioso, ma certamente un testo molto antico e che la Chiesa ha conservato come estremamente significativo dell'insegnamento di Gesù, e forse, dico forse, è in questa linea prima di tutto. Perché Gesù direbbe scagli la prima pietra chi non ha peccato? Non è che non è previsto da nessuna norma che colui che deve eseguire una condanna, ammesso che ci sia stata una condanna, non deve avere peccato. Non è una norma legale, è un appello alla coscienza. Pensate a voi prima di condannare, questo mi sembra, e questo è un insegnamento che troviamo in Gesù molto molto forte, cioè non giudicate con la misura con cui giudicate gli altri, sarete giudicati voi stessi. Ciascuno prima di condannare gli altri deve sentire su di sé il giudizio di Dio, e l'altra cosa è che i peccatori vanno incoraggiati col perdono, dicendo non peccare più. Anche questa conclusione è molto bella, cioè che Gesù è venuto per il perdono e che questo è un elemento essenziale che va applicato a tutti i casi, per esempio quello dell'adulterio. Cosa si deve fare nella Chiesa? Si deve non peccare più, ecco, come avete detto voi, attraverso il dono del perdono. Insomma, mi sembra che possa avere diversi significati, ecco, in questo senso. Io lo sento, come dicevo prima, soprattutto in tutta la scena, mi sembra che sia centrata su questo. Prima Gesù non dà udienza, ecco, quando vogliono cosa ne pensi, e quando si pronuncia dice una cosa che mette in difficoltà la coscienza dei presenti, che non, di per sé non c'entra col giudizio, con la legge, non è scritta da nessuna parte, e invece è profondamente scritta nella parola di Dio, cioè che ciascuno deve pensare prima di giudicare l'altro. Per esempio anche l'insegnamento che Gesù illustra con la trave, no? È nello stesso senso. Prima di togliere la pagliuzza all'altro, guarda la trave che c'è nel tuo occhio. Io lo sento in questa direzione più ecclesiale, più spirituale, ecco, questo brano, che è un brano di assoluzione, è un brano di assoluzione dal peccato, e anche forse vuol far sentire come di per sé ci sarebbe la condanna, e quindi se non c'è la condanna è dovuto a Gesù, alla sua assoluzione.